Salve popolo di Just Radio, bentrovati con una nuova puntata di Forza Azzurri. Ci troviamo nel mese di ottobre e come sempre a tenervi compagnia per questo episodio il sottoscritto Daniele Antonio Battaglia alias Rudantino e Simone Andreoli. Ciao Simo!
Ciao Daniele, un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Allora, arriva questa settima puntata annuale di Forza Azzurri. Dopo le due partite di qualificazione agli Europei del 2024, che si sono giocate l'ultima ieri sera, l'altra 4 giorni fa ormai, vale a dire contro Malta prima e contro l'Inghilterra dopo. Analizziamo la situazione perché in questo momento siamo, ahimè, tornati al terzo posto in classifica. La prima è l'Inghilterra che dopo la vittoria su di noi di ieri sera per 3-1, vittoria che sconfitta nel nostro caso immeritata perché effettivamente l'Italia soprattutto nel primo tempo aveva giocato abbastanza bene. L'Inghilterra prima nel girone, matematicamente qualificata ai prossimi europei. Ucraina seconda con 13 punti, ma una partita in più rispetto all'Italia che ne ha 10 al terzo posto, e poi c'è la Macedonia del Nord a 7 e ultima Malta con 0. La situazione è questa: abbiamo già detto che abbiamo perso ieri sera contro l'Inghilterra 3-1 dopo che siamo andati in vantaggio grazie a una rete di Scamacca. E invece abbiamo battuto 4-0 Malta nella partita precedente, con anche l'esordio al gol in nazionale di Jack Bonaventura, che è stato il calciatore più anziano a segnare il suo primo gol con la maglia azzurra, 34 anni e qualcosa, 35, adesso non ricordo di preciso, non me ne vorrà con Jack se gli ho dato un anno in più o in meno. I gol degli altri azzurri che ci hanno permesso di riagganciare almeno per qualche giorno l'Ucraina. E adesso, in virtù di quello che è successo in questa tornata di partite, dobbiamo per forza di cose non perdere contro l'Ucraina a novembre e soprattutto battere la Macedonia, che è quella che ci ha complicato un po' la vita, perché se avessimo battuto la Macedonia un mese fa nella partita d'andata, in questo momento avremmo avuto 2 punticini in più e la situazione sarebbe stata un po' più rosa. Simo, allora, siamo ad un rapidissimo riepilogo di quello che è successo in questi 4 giorni, semplicemente per il gruppo dell'Italia, quindi il gruppo C. Come vedi la situazione? Intanto, come hai visto le due partite degli azzurri di Spalletti tra il 14 e il 17 di ottobre, e poi come vedi invece la proiezione futura per quelle che saranno le ultime due partite contro Macedonia del Nord e contro Ucraina?
Allora, iniziamo purtroppo, diciamo, dalla notizia dell'assenza dei tre, diciamo, giocatori scommettitori Tonali, Zaniolo e Fagioli, che probabilmente potevano anche essere pedine importanti per questa nazionale, però purtroppo, diciamo, è scoppiato questo scandalo. Non vorrei chiamarlo calcio scommesse, perché in questo caso le partite non venivano truccate, ma ludopatia dei ragazzi. Quindi, volendo, forse l'ambiente poteva anche essere leggermente destabilizzato dalla notizia, anche perché sono andati effettivamente le forze dell'ordine a prelevare i ragazzi a Coverciano. Ma comunque, non è questo la sede in cui dobbiamo parlare di questa cosa. Però, diciamo, contro Malta, volendo anche per necessità di forze in campo, l'Italia ha giocato molto meglio rispetto a quella che ho visto con l'Inghilterra. Mi ha fatto tanto piacere il gol di Buonaventura, come hai citato tu, ma soprattutto vedere una nazionale che poteva ruotare di 22 giocatori titolari, un po' come c'era durante l'Europeo di Mancini, diciamo così, dove non c'era quella cosa del titolare della riserva, che un po' Spalletti ha sfruttato tanto nella sua ultima esperienza a Napoli. Però anche qui, probabilmente Tonali sarebbe stato il titolare al posto di Bonaventura, non lo so, quindi vedremo, bisognava vedere tutte le posizioni in campo come cambiavano. Però diciamo che a livello puramente di nazionale siamo inferiori all'Inghilterra, quindi la sconfitta ci stava, ha giocato bene l'Italia. Se Scamacca avesse fatto quella doppietta che c'era andato molto vicino al realizzare il secondo gol, forse adesso stiamo parlando di un'altra situazione, perché con quel 2-0 probabilmente l'Italia la portava a casa la partita con l'Inghilterra. Proprio dopo, prima il rigore l'ha segnata Kim, poi forse perché quelli sono più veloci che correvano tipo con i motorini in campo i giocatori inglesi, purtroppo è arrivata la sconfitta. Anche in questo caso a me non mi è tanto piaciuta la prestazione di Donnarumma, forse probabilmente dal punto di vista di potere poteva anche essere, diciamo, della serie, insomma, non è un errore, è proprio il portiere sfortunato che su quel tiro ha preso quel punto. Però anche qui, o volendo la difesa un po' non preparata, perché forse Acerbi e Scalvini non erano da dover mettere in quella partita, però allo stesso tempo se non giocano quelle partite, quando è che aumentano la loro esperienza internazionale? Però la situazione è un po' più grossa rispetto a quella che immaginavo, ok? Perché comunque le fasi ci sono, si può vincere, si può fare qualcosa con questi giocatori. Il problema è non demotivare Spalletti, e non so quanto questo potrà continuare, perché fin quando Spalletti ha voglia di essere il comandante di questo gruppo, allora si potrà andare abbastanza lontano anche come crescita. Se già tipo alla seconda terza partita che arriva un pareggio, arriva una sconfitta, si iniziano a fare i processi a Spalletti anche dal punto di vista dei giornali, forse le cose potrebbero anche mettersi un po' male, non so come la vedi.
Ma guarda, da questo punto di vista purtroppo lo sappiamo, da noi in Italia una partita la vinci e sei praticamente campione del mondo, anche se la prima di campionato contro una neopromossa, quella dopo la perdi contro i campioni d'Europa, contro i campioni detentori della Champions League per 1-0 all'ultimo secondo e sei diventato all'improvviso un brocco che non sa giocare a calcio, quindi credo che Spalletti in primis sia ormai abituato a queste situazioni, se vogliamo anche surreali. È anche vero che, come hai giustamente sottolineato, ci sono state delle assenze che in alcuni casi continuano a essere perpetue in seno alla nazionale, vuoi per infortuni, vuoi per altri motivi. Ora è arrivato questo benedetto scandalo del calcio scommesso, della ludopatia, di cui si è dichiarato a quanto pare, e comunque affetto Tonali e anche Fagioli, tutti e due giocatori stanno collaborando con la giustizia, e Tonali si è messo a disposizione anche per farsi curare, per venire fuori da questo problema. Hanno ammesso di aver fatto delle scommesse, quindi non stiamo dicendo niente di nuovo. Zaniolo invece ha dichiarato, anche lui è stato ritirato dalla nazionale dopo che sono intervenuti uomini, non mi ricordo se della finanza, dei carabinieri, a prelevare i giocatori dal ritiro azzurro. Zaniolo invece a quanto pare sì, anche lui giocava, però non faceva scommesse ma giocava a blackjack, quindi da questo punto di vista poteva anche essere magari non dico tralasciato, però più che altro non è la stessa cosa, ecco, giocare a carte piuttosto che fare delle scommesse sullo sport dove tu giochi da protagonista, quindi è una cosa differente. E poi i perpetui infortuni ogni volta che c'è la nazionale, di Chiesa, di Pellegrini, che chiaramente sono dei giocatori importanti, e noi sono più di 2 anni ormai che giochiamo senza di loro, o facciamo una partita ogni tanto, non li abbiamo forse mai avuti tutti in campo, e parlo di Pellegrini, Zaniolo, Chiesa, adesso possiamo aggiungerci anche Tonali, che per un motivo o per un altro, anche lui nelle scorse partite è assaltate, per lui però per infortunio, adesso quel santuomo di corona che se sa determinate cose, per carità, è giusto che parli, no? Magari poteva aspettare 2 giorni in più, li faceva giocare con la nazionale e poi, esatto. E poi parlava, no? E poi poteva parlare tranquillamente, perché oggettivamente tutti questi giocatori almeno quelli non infortunati, quindi Zaniolo, Chiesa, scusate, no, Chiesa si è infortunato, Zaniolo e Tonali ci venivano molto utili, visto che Chiesa e Pellegrini, Lorenzo Pellegrini invece non erano disponibili. Anzi, ah, mi ero dimenticato anche Ciro Immobile, infortunato anche lui. Noi abbiamo anche vinto un europeo senza Zaniolo e Lorenzo Pellegrini, che facevano parte integrante di quella rosa lì e che si infortunarono entrambi prima dell'europeo. Anzi, ci ricordiamo Zaniolo, infortunio gravissimo, ancora più di quello di Pellegrini, e poi Spinazzola che si infortunò durante gli europei nei quarti di finale contro il Belgio. Ma siamo riusciti comunque a vincere quell'europeo, però c'era perlomeno Chiesa in campo. Adesso invece stiamo sempre giocando senza. Praticamente, se ci fate caso, ora io non voglio giustificare né la gestione precedente di Mancini né questa di Spalletti, però stiamo parlando di giocatori di altissimo livello, e due di questi, Zaniolo e Chiesa, che spaccano le partite in due quando entrano in funzione, quando partono, quando hanno palla al piede, quando dialogano tra di loro con i compagni, le partite spaccano. Quindi non avere questi giocatori per l'80, l'85, il 90% delle partite della nazionale, quando in realtà sono lì a disposizione, ti brucia un attimino. Quindi io onestamente, quando ho sentito che sono arrivate queste problematiche giudiziarie per Tonali, Fagioni e Zaniolo, lì la prima cosa che ho pensato è stata quella che ho detto poco fa: ma Corona, non potevi aspettare 2 giorni prima di dire questa cosa? Ok,
Certo, anche
ora.
se poi, anche soprattutto in virtù del fatto che noi italiani o medio, diciamo così, andiamo ad accusare il nostro movimento calcistico di assenze di grandi campioni, e poi dopo abbiamo la sfortuna di avere quei giocatori che mediamente sembrano un po' più campioni rispetto agli altri, sempre fuori dalla nazionale.
Sì, ma questo, ora io per carità ripeto, Corona se sa delle cose che vedono la regolarità di un'attività sportiva, come il calcio che per noi è una religione praticamente, o comunque di attività imprenditoriali, fa bene a parlare, ci mancherebbe altro. Semplicemente io stavo notando la concomitanza proprio con le
Sì,
partite
sì, sì.
principali della nazionale di quest'anno. E poi invece anche la continua assenza per infortunio dei giocatori. Ora lì possiamo anche parlare di Biella, perché non penso che ragazzi come Pellegrini e Chiesa, che è stato protagonista, uno dei protagonisti della vittoria dell'Italia agli europei di 2 anni fa, che volontariamente facciano finta di farsi male per non giocare la partita con la nazionale per essere a disposizione del club, non lo credo. E quindi, cioè, mi viene da pensare che c'è proprio una nuvola di fantozzi sui nostri ragazzi ogni volta che arriva una partita dell'Italia. E chiaramente questo ci sta penalizzando tanto, perché se è vero che abbiamo la possibilità anche con gli altri componenti di battere tranquillamente Malta, questo non avviene contro l'Inghilterra, per quanto in realtà l'Italia ha giocato bene. Nel secondo tempo siamo stati un po' meno propositivi, alla fine abbiamo sì preso 3 gol, di cui uno su rigore all'inizio che ci stava per poco, Di Lorenzo non è arrivato in tempo a toccare la palla davanti a Bellingham, e Kane poi ha trasformato il rigore. Però è anche vero che nella ripresa i 2 gol dell'Inghilterra sono arrivati in contropiede, perché era l'Italia che stava attaccando. E Spalletti poi a fine partita ha detto giustamente: dobbiamo essere pronti a difenderci dai contropiedi avversari, perché se attacchiamo è chiaro che poi la possibilità che diamo agli avversari è quella di colpirci in contropiede. Quindi dobbiamo imparare a difenderci anche da queste cose, perché altrimenti, cioè, se non attacchiamo non abbiamo possibilità di far gol.
Esatto, però allo stesso tempo uno potrebbe anche pensare che l'Inghilterra ha deciso di farsi attaccare proprio per liberare il contropiede per sguinzagliare i suoi velocisti. Io quindi anche qui non dico è proprio un errore di preparazione della partita, ma diciamo che gli inglesi hanno fatto il gioco loro. Poi diciamo che volevano anche ancora continuare a vendicare la storia dell'europeo, ce la portiamo a casa, ritorna a casa. Quindi diciamo, a questo punto diciamo, immagino tutti quelli che si sono fatti i tatuaggi all'epoca, che hanno cambiato solo la data sotto, mettendo la data di ieri sera per indicare che finalmente hanno vinto contro l'Italia. Però...
sì, però bisogna considerare una cosa, ripeto, qui perché sapete che di solito non usiamo mezze misure, se c'è da attaccare la situazione la attacchiamo, anche se si tratta dell'Italia, nel caso di Forza Azzurri o della Ferrari quando facciamo la One of the Race, e ne sanno tante, tutti quanti gliene ho detto a Binotto e a Vassar negli ultimi anni, in Formula One of the Race, ma... oggettivamente c'era un'Inghilterra con tutti i suoi campioni, Bellingham che per ora è in uno stato di forma straordinario, è probabilmente in questo momento il più forte giocatore d'Europa, Kane che non lo andiamo a raccontare, basta guardare la casellina dei suoi gol per capire chi è, che cosa ha fatto nella storia del calcio dell'Inghilterra. Poi addirittura c'è tenere in panchina Grealish perché c'hai Foden in campo, c'hai Rashford, mentre l'Italia invece ce li aveva tutti a casa, buona parte a casa. Cioè, non è proprio la stessa cosa.
Ci sarebbe pure da sottolineare quello che hanno detto i cronisti Rai durante la partita con Malta, il gol di Frattesi, della serie, questo ragazzo qui ogni volta che gioca con l'Italia segna, o comunque ha una media goal molto importante, poi dopo a fatica riesce a trovare posto nell'Inter. Ora io non guardo le partite dell'Inter, voglio fidarmi di quello che dicono i cronisti, e beh, diciamo che allora forse siamo anche noi e spingiamoli un po' più sti ragazzi, altrimenti Bellingham e Grealish da noi non escono più, è quello che diciamo sempre da penso 2 anni a questa parte noi due.
Sì, guarda, per quanto penso di aver capito, perché chiaramente dovremmo avere a disposizione la possibilità di parlare con Simone Inzaghi per le questioni dell'Inter, credo che in questo momento, siccome il ruolo di Frattesi per certi versi è anche simile a quello di Barella, anche se in realtà Frattesi può giocare un pochino più avanzato di Barella, lo ha dimostrato, forse ancora Simone Inzaghi sta aspettando che entri di più nei meccanismi dell'Inter, un po' come è solito fare, che ti posso dire, Conte, che finché non vede che il suo giocatore non è proprio integrato gli fa fare solo panchina, ne sa qualcosa Llorente che per i primi 2 mesi fece solo panchina proprio perché con la Juventus ai tempi di Antonio Conte alla Juve, proprio perché Conte non lo vedeva ancora integrato negli schemi, anche se l'aveva voluto lui alla Juventus. Poi invece quando lo vide integrato lo cominciò a mettere in campo e Llorente ringraziò anche segnando. Quindi forse io la vedo così, che ancora Frattesi non si sia integrato totalmente negli schemi della nuova squadra, e ci sta anche perché per carità arrivi da un modulo di gioco fatto per 2-3 anni con il Sassuolo, con un altro tecnico, bravissimo peraltro, che sta andando molto bene nell'ultimo stagione, però arrivi all'Inter dove c'è una pressione maggiore, uno schema di gioco differente, una tattica differente attuata da Simone Inzaghi, che ci sta anche. Più che altro qui dobbiamo vedere adesso Serrari Randi, tenere le dita incrociate, sperare di non avere infortuni contro la Macedonia e contro l'Ucraina a novembre, quando si giocheranno le ultime 2 partite, e vincerle tutte e due per passare. Allora, la situazione è questa: se noi battiamo la Macedonia, anche la penultima partita, raggiungiamo l'Ucraina. L'Ucraina quel turno riposa, perché l'altra partita sarà Inghilterra-Malta, e suppongo che gli inglesi vincano, non me ne vogliono i maltesi, ma in teoria sulla carta dovrebbe essere così. L'ultima partita invece ci vedrà Italia-Ucraina. Se noi vinciamo saremo alla pari dell'Ucraina, e ci basterebbe anche pareggiare, perché per lo scontro diretto, se pareggiamo, noi risultiamo davanti all'Ucraina, perché abbiamo vinto il mese scorso 2-1 in casa. Quindi se li raggiungiamo in classifica, poi ci basta anche pareggiare. È chiaro che giocare sul pareggio è troppo rischioso, quindi l'Italia deve giocare da Italia. E mi è piaciuto tantissimo il nuovo, vabbè, non diciamo, non è inno, ma quell'urlo con quella filastrocca, che non è il termine esatto, che i ragazzi si cantano, si urlano l'un l'altro prima di entrare in campo. La maglia è azzurra, noi siamo l'Italia, chi siamo noi? Ah, siamo pronti alla morte, noi siamo l'Italia, chi siamo noi l'Italia, chi siamo noi l'Italia. Mi piace perché è anche scritto nella versione cartacea di Forza Azzurri. Mi approfitto un attimo per fare pubblicità. Per chi non lo sapesse, Forza Azzurri Campioni d'Europa 2020 l'ho scritto e pubblicato dopo la vittoria dell'Europeo, e in quelle pagine c'è proprio scritto che io uso da anni, quando ero ragazzo, dire almeno per quanto riguarda il calcio, noi siamo l'Italia, cioè nel senso non siamo gli ultimi arrivati, noi siamo la storia di questo sport, insieme chiaramente all'Inghilterra, alla Germania, al Brasile, all'Argentina, attuale campione del mondo, e le altre grandi. Però siamo l'Italia, cioè io onestamente quando scende la nostra nazionale in campo, poi magari qualcuno mi può dare addosso perché dice sei troppo esagerato, ma che si scenda contro il Brasile, che è fortissimo, contro l'Argentina, che è la detentrice del titolo mondiale, appunto, o la Francia, o chi cavolo volete voi, ma noi siamo sempre l'Italia. Quattro mondiali, due europei, più titoli olimpici, titoli under 21. Altri piazzamenti agli europei e ai mondiali, perché gli europei minimo potevano essere tre, vabbè, ora non stiamo a sindacare queste cose, ma siamo l'Italia, non siamo l'ultima nazione nata all'improvviso con quattro giocatori che non sanno tenere la palla tra i piedi. Abbiamo una storia, quindi mi piace molto questa cosa che ha messo su Spalletti. Noi però ci siamo dilungati anche un pochino troppo, Simo, siamo proprio in chiusura di trasmissione, quindi io vi ricordo la situazione: Inghilterra già qualificata, l'Italia terza per 3 punti dietro all'Ucraina, 13 punti l'Ucraina, 10 l'Italia, però l'Ucraina ha una partita in più, e noi dobbiamo giocare contro la Macedonia del Nord e l'Ucraina la penultima e l'ultima partita della finale di qualificazione. Passano le prime due, quindi anche arrivando secondi ci qualificheranno. Vi ricordo i nostri siti, gsradio.it, globalshow.net, e anche le nostre pagine social, ci trovate dappertutto, gsradio, globalshow, su YouTube, l'ex Twitter che adesso è diventato XX, chiamatelo come Kaiser sia, Facebook, Instagram, e quant'altro, con il sottoscritto Daniele Antonio Battaglia o Rugantino7, mi trovate dappertutto, oppure il nostro Simons54 su Instagram, giusto Simo?
Esatto, sono tre S, sì, S.
Ok, no, io ogni tanto gliene metto qualcuno in più per essere sicuro.
Non fanno mai male.
Non fanno mai male, no? Infatti, che crepi l'avarizia. Noi vi ringraziamo, vi ricordiamo anche gli altri appuntamenti con le trasmissioni di GS Radio e GS Television, The Wrestling Corner View, Let's Talk, L'ora del Wrestling, Formula One After Race, che conduco sempre con Simone, i capolavori della poesia italiana. Mi ero intrippato un attimino, non mi veniva la parola della Formula 1. E poi ho dimenticato qualcosa, mi pare di no. Continuate a seguirci su GS Radio, su tutti i social, sui nostri siti. L'appuntamento con Forza Azzurri è al mese prossimo, per novembre, con le ultime due partite del girone di qualificazione del gruppo C. Ciao!